E allora 10:30 in punto all'ascolto di Radio Onda Rossa, lunedì 5 di marzo 2012, e dopo la breve pausa musicale successiva alla rassegna stampa ritorniamo subito in voce con il consueto appuntamento con Radio Euskadi, la musica, la politica, le lotte, la cultura dal Paese Basco e non solo. Torniamo in onda dopo una settimana di stop dovuta alla diretta settimanale, potremmo dirla, dalla Val di Susa, ma ancora di Val di Susa continueremo a occuparci quest'oggi. Vi faremo ascoltare infatti una corrispondenza dal Paese Basco, dove si è tenuta una delle tante iniziative di solidarietà con la Val di Susa in giro per l'Europa sabato mattina in quella di Donostia. Poi passeremo a Milano la scorsa settimana in giro per l'Italia, la settimana di solidarietà con il Paese Basco che si è chiusa con una grande manifestazione milanese di sabato. E visto quanto era successo, è ovvio che i temi della lotta contro il treno ad alta velocità, i temi della lotta contro le grandi opere per il diritto a una vita degna e contro le devastazioni ambientali hanno fatto la parte del leone anche all'interno della manifestazione milanese. Per cui anche lì vi faremo avere alcuni audio relativi alla presentazione delle varie iniziative e alle dirette dal corteo. Corteo anche in quel di Gasteiz sabato scorso per ricordare il 38esimo anniversario della strage di Gasteiz nel 1975, l'uccisione di 5 operai che manifestavano nel centro della capitale del Paese Basco, manifestazione come ogni anno per ricordare quell'eccidio e gravi violenze da parte della polizia autonoma. E infine una intervista che il Manifesto una decina di giorni fa ha fatto al grande scrittore esule e latitante basco Joseba Sarrionandia, che vi andremo a leggere perché l'abbiamo trovata molto molto interessante. Se ha riunito l'assemblea de Majaras, ha decidido l'assemblea de Majaras, se ha riunito l'assemblea de Majaras. Ma noi andiamo a cominciare con le lotte contro il TAV. Come sapete, non solo in Val di Susa ma anche nel Paese Basco c'è un grande movimento popolare contro la realizzazione del treno ad alta velocità da Madrid a Parigi, in particolar modo per quanto riguarda il tratto basco, la cosiddetta Y basca si chiama, viene chiamata perché è un tratto a forma di Y che congiunge Gasteiz da un lato con Bilbao, dall'altro con Donostia San Sebastian, un movimento che, così come il suo omologo in Val di Susa, è stato ferocemente represso nel corso degli anni, ma ha mantenuto intatta la sua radicalità e le sue mobilitazioni. Tanti contatti con la Val di Susa, in quel del Paese Basco francese, a Hendaya, è stato firmato poche settimane fa una dichiarazione di intenti comuni fra i vari movimenti che lottano contro le grandi opere nocive in giro per l'Europa, in primis ovviamente quelli contro la TAV in Val di Susa e nel Paese Basco. E sabato, in concomitanza con le tante manifestazioni che ci sono state a livello nazionale e internazionale in solidarietà con la Val di Susa, ce n'è stata anche una in quella di Donostia. Ve la andiamo a raccontare proponendovi la corrispondenza che abbiamo reperito su Radio Blackout.
Hola, queremos saber más o menos cómo ha sido la mañana por la concentración que habéis hecho en solidaridad con la lucha anti-TAV.
Bueno, pues eso, esta mañana nos hemos juntado unas varias decenas de personas y hemos hecho una concentración pues en apoyo, ¿no?, a la lucha contra el TAF en Valsusa, para denunciar la represión que tenéis, y en apoyo un abrazo para Luca, ¿no?, un poco por todo lo que ha sucedido ahí. No sé, pues hemos repartido información también en la calle, un poco pues informando, ¿no?, sobre la represión que ha sucedido, la situación esa y un poco la larga lucha del Valle de Valsusa. Y te voy a pasar a una compañera.
Vale, espera.
Hacemos un poco de traducción. Antes de seguir para adelante.
Quindi il compagno ci raccontava appunto del presidio che hanno fatto questa mattina a Donosti, nei Paesi Baschi, dove ci raccontava che erano una decina di compagni che si sono per la strada hanno fatto controinformazione rispetto a quello che è tutto quello che è la lotta anti-TAV, quello che è stata la repressione in questi giorni, e sicuramente per stare vicini a Luca, che è un compagno conosciuto direi a livello europeo.
Sì, scusami, volevo dire che ha detto che erano alcune decine di compagni.
Pronto?
Sì.
Ciao, io parlo in italiano.
Ah, benissimo, perfetto.
Volevo appunto aggiungere il fatto che c'è stata una buona risposta. È stata una convocatoria fatta così, diciamo, abbastanza in maniera molto rapida, però insomma c'è stata la risposta dei diversi gruppi che qua non si muovono contro il TAV. E che bene, qua in città c'è un'ordinanza che vieta di potersi concentrare in più di 20 persone se non si chiede l'autorizzazione. Visto che abbiamo optato per questa cosa, ci siamo dovuti dividere, quindi in realtà il numero era un po' più ampio, eravamo di sicuro più di 20, insomma 25-30 persone da un lato e da un altro, diciamo, di un ponte, così con striscioni, insomma, c'è stata una buona risposta per essere stata una cosa abbastanza improvvisata. E niente, vabbè, volevo dire, come già avrete saputo, che però c'è stata un'altra iniziativa in solidarietà a Barcellona qualche giorno fa.
Sì, abbiamo saputo.
Sì. E niente, pure lì c'è stata una risposta abbastanza ampia, con un po', insomma, per strada, fermando un po', rallentando il traffico. Quindi insomma la solidarietà sta procedendo, andando bene.
Bene, e vorremmo chiederti un po' come stanno andando magari la lotta anti-TAV anche nei Paesi Baschi appunto.
Insomma, qui non è che manca l'informazione, perché di cose se ne sono state fatte. Ultimamente a febbraio c'è stato un grosso corteo contro, diciamo, le grandi opere, chiamiamole così. Partecipazione c'è, soltanto che è molto dettata da scadenze, per cui è come se mancasse una continuità, no, tra le cose. Che, insomma, ci sono assemblee che si muovono, gruppi vari, quasi in ogni città e in molti paesi, molti paesini pure, però in realtà è come se ci fosse un bel po' di sfiducia, ecco, vedendo pure un po', no, la differenza di quello che sta succedendo in Italia.
Sfiducia rispetto alla lotta,
qui avanti, dici? La lotta mi sembra un po' molto centrata più sull'immagine, ecco, basata sui numeri, quindi cercare di fare le cose quando si è sicuri di essere in tanti, no, anche quando si possa salire poi alla stampa o una foto che possa dimostrare che si è in tanti a muoversi.
Ti faccio una domanda, visto che c'è stata da poco la settimana di solidarietà internazionale con i Paesi Baschi, è un po' una domanda, insomma.
Questa poi è la mia opinione.
L'opinione anche del movimento, tra virgolette. Quanto ha influito la posizione di ETA nel deporre le armi anche in questo tipo di lotta? Se ha influito.
Domandone. Penso, insomma, pure da quanto è stato raccontato, che qui comunque il movimento di ETA era come abbastanza apprezzato un po' in tutte le lotte, nel senso che ovviamente, insomma, essendo un movimento abbastanza ampio, è normale che sia stato presente, insomma, nelle diverse assemblee, nei diversi movimenti. Per cui è come se adesso in generale ci fosse una fase di attesa rispetto a quello che può fare la sinistra, no? Visto che si sono presentate le elezioni, quindi è come se fosse iniziata una fase di attesa appunto di quello che, no, può fare la sinistra istituzionale. Quindi credo che questo sta incidendo moltissimo.
Sì, ben diverso quindi da quando negli anni 70-80 ETA sequestrò.
Completamente diverso.
L'imprenditore,
il livello
per
di
cui
conflittualità, il livello di partecipazione della gente, come se fosse iniziata un'altra era. per cui c'è appunto la fase di fiducia verso le istituzioni, in effetti di quello si parla, istituzioni, c'è la stessa sinistra bersiale che sarebbe il partito questo di Bildu, sta comunque approvando grandi opere come inceneritori, macrocarceri, per cui è già abbastanza evidente che appena raggiunto il potere si stanno comportando ovviamente come tutti gli altri politici, anche in maniera abbastanza palese.
Certo.
Quindi sì, la mia impressione è inciso molto.
Va bene. Quindi vabbè, per il momento è tutto, noi ti ringraziamo e se avessimo.
Ah, volevo solo aggiungere così giusto a titolo che stavamo insomma, che ovviamente non intendiamo finire qua le iniziative di solidarietà a quello che sta succedendo in Valsusa, con l'intento è ovviamente cercare di espandere la cosa, non soltanto parlare di quello che sta succedendo in un altro paese, ma portare la lotta pure qua.
Ma perché la lotta, il discorso dell'alta velocità in realtà si porta già avanti nei baschi?
Sì, ci sono paesini insomma che dove stanno espropriando, i lavori vanno avanti. Quindi è anche quasi più tangibile qua, va?
Certo. Ma senti, invece volevo dire una cosa, dicevi prima questa cosa che ad Onostia non ci si può concentrare in più di una ventina di persone, ma neanche chiedendo l'autorizzazione?
Questo poi ci hanno informato, e chiedendo l'autorizzazione questa cosa si può avviare, e qui penalizzano molto con le multe, quindi la gente sembra abbastanza, ovviamente, insomma, la multa che vanno da 300 euro in su, per cui oggi si è pensato di dividersi in due gruppi.
Ma senti, ma questa è una cosa che riguarda solo Donosti o che riguarda tutti i baschi?
No, riguarda tutti i baschi questa.
Ho capito.
C'è una repressione abbastanza alta a livello sociale.
Certo. Va bene, grazie mille per il contributo. E
a presto.
A presto, ciao.
Ciao.
Questa era la manifestazione di sabato da Donostia, come in tante altre città d'Europa e come in tantissime città italiane. Adesso ritorniamo in Italia, a Milano, sabato scorso, manifestazione per i diritti dei popoli a conclusione della sesta settimana di solidarietà con il Paese Basco, una settimana che è arrivata in concomitanza con le grandi manifestazioni e iniziative NOTAV. Noi andiamo a cominciare con la breve presentazione della manifestazione fatta da un compagno il giorno prima, quindi il venerdì, poi brani estratti dalla cronaca in diretta il sabato pomeriggio.
Lo slogan, come tu hai accennato, che avrà la manifestazione è tempo di soluzioni, libertà e autodeterminazione per il Paese Basco. Questo è stato lo slogan che ha visto quest'anno la sesta settimana internazionale di solidarietà col Paese Basco, una settimana internazionale che si svolge in Italia, in Europa e in Sud America, che ha visto durante la settimana, iniziata il 17 febbraio e finita il 26, varie iniziative con collettivi di ex prigionieri, l'Associazione della Memoria Storica, gli studenti baschi, l'Associazione dei Giovani e altri tipi di iniziativa, anche un incontro col Centro Sociale di Cucuzia. Quest'anno la manifestazione, che avrà sempre come slogan appunto la rivendicazione tanti popoli, un'unica lotta, che partirà da Porta Genova, sarà caratterizzato quest'anno con una forte presenza di delegazioni europee e soprattutto vedrà la presenza dell'Associazione dei familiari dei prigionieri politici baschi e Cerrat, che arriveranno sabato mattina con un pullman dal Paese Basco. In più è prevista la presenza di Askapena, che è l'organismo internazionale internazionalista della sinistra basca.
Queste le partecipazioni, tu dicevi un'ampia partecipazione di carattere anche internazionale, ma sempre legato alla rete Amici e Amiche d'Euskalerria o di organizzazioni sui territori?
A livello europeo sono le reti di sostegno al Paese Basco, poi domani parteciperanno e Anna De Riet è promossa insieme a noi la manifestazione, l'associazione Nuova Colombia, la rete BDS di Milano, boicotta di disinvestimenti e sanzioni per Israele, un comitato Palestina a Milano e poi parteciperà la comunità senegalese e poi altre realtà più in generale di lotta. Ma oltre a questo, domani il corteo di domani verrà aperto con uno striscione che riporterà questo slogan: libertà per i Notav, la Val di Susa non si arresta, tanti popoli in un'unica lotta. La rete Euskalerria Lagunak invita tutti e tutte a portare domani le bandiere Notav, a esprimere solidarietà, sostegno e vicinanza alla Valle e a Luca in questo momento, e vedrà comunque all'interno del corteo ci sarà lo spezzone conclusivo della manifestazione, sarà uno spezzone Notav. Quindi, come dite, quest'anno lo sloga tanti popoli in un'unica lotta, recepisce poi nella pratica, no, sostenendo quello che sta accadendo in Val di Susa, perché quello che vorremmo sottolineare non è solo sostegno a popoli che lottano per l'autodeterminazione, ma più in generale i poveri che in questo momento resistono anche rispetto al neoliberismo, a queste forme, no, di regimi dittatoriali che esistono, no, ancora nel mondo arabo e così via.
Certo.
Oi, oi, oi!
E questa era la corrispondenza il giorno prima del corteo. Noi adesso andiamo ad ascoltare parte della diretta del corteo proprio sabato scorso, sabato pomeriggio ovviamente.
Saremo anche qui, dicevo, nella prima corrispondenza circa un migliaio, forse qualcosa di più, adesso sì, saremo sicuramente ben oltre il migliaio di persone che attraversano la città, tra la curiosità dei milanesi, anche perché siamo passati nelle vie dello shopping, un corteo che è stato lanciato oggi, come era già previsto, da diversi mesi. Ogni anno viene fatta la manifestazione per chiedere libertà e autodeterminazione per il popolo basco, diverse le delegazioni internazionali della rete di solidarietà internazionalista lanciata da Scapena, Amici e Amiche di Euskal Herria, una rete che ogni anno organizza la settimana di solidarietà col popolo basco e che poi alla fine organizza una manifestazione nazionale in Italia, e ogni anno viene fatta qui a Milano. Anche quest'anno è stata organizzata per alla conclusione della settimana che si tiene nel mese di febbraio. C'è da dire che però, a differenza degli altri anni, quest'anno ovviamente sulla scorta e sull'onda di quanto accaduto in Val di Susa, lo stesso striscione d'apertura è stato modificato con a fianco della Val Susa che lotta, tanti popoli, un'unica lotta appunto. Ed è lo striscione d'apertura, dietro poi quello per libertà e autodeterminazione per il popolo basco e con le foto dei prigionieri politici. Qui devo dire che il corteo raggiungerà poi Piazza Duomo, in Piazza Duomo avrà gli interventi conclusivi, noi ci sentiremo magari per quelli, in modo tale da poter spiegare e far sentire le voci e i contenuti di questa manifestazione, che comunque richiede un cambio politico per quanto riguarda in particolar modo lo Stato spagnolo, ma anche quello francese, per quanto riguarda il Paese Basco, e alla luce poi delle vicende dello scorso anno, in particolar modo quelle di ottobre, con la decisione di ETA, di l'organizzazione armata basca, di dichiarare un cessate il fuoco unilaterale prima e di dichiarare l'abbandono delle armi poi, e questo chiede ovviamente che però arrivino dei passi anche da parte del governo spagnolo presto eletto di Rajoy, governo conservatore di popolari, che per il momento continua a non esporsi, anzi c'è da dire che giusto 10 giorni fa sono state l'ennesima azione di polizia, ha colpito alcuni militanti sempre attraverso quella congettura di cui della quale più volte abbiamo parlato, per la quale tutto sarebbe ETA, quindi anche l'attivismo politico in quanto tale nei Paesi Baschi viene evidenziata la militanza politica anche non violenta, non certamente violenta, viene identificata come un atto di terrorismo, tale per cui qualsiasi cosa accade nei Paesi Baschi ha un livello di repressione molto più alto rispetto a quanto accade in altre regioni o stati, regioni dello Stato spagnolo, come può essere la Catalogna ad esempio, piuttosto che altre regioni. Insomma, una situazione d'eccezione, come più volte è stato detto, il Paese Basco vive questo stato d'eccezione che riguarda il popolo basco, data la sua lotta che ormai da più di 40 anni dura e si fa certo sentire, eppure c'è da dire che i segnali dall'altra parte, dalla controparte, non arrivano. Tra questo c'è da segnalare come nel Paese Basco la sinistra avversaria, la sinistra indipendentista, stia riscuotendo un successo non indifferente dal punto di vista proprio dei risultati elettorali e della vicinanza della popolazione basca, controlla una delle tre province del Paese Basco, riguardo la Gipuzkoa, come anche controlla diversi, tantissimi amministrazioni, tantissime giunte comunali attraverso le alleanze che sono state stipulate prima con la coalizione di Bildu e poi con quella di Amaiur alle scorse elezioni politiche, arrivando anche a Madrid con 7 deputati e purtroppo però non riuscendo a fare gruppo a sé e quindi non riuscendo ad essere, insomma, ad avere un ruolo maggiore all'interno del Parlamento anche spagnolo e spagnolista. Questo però non significa nulla per il popolo basco, che sa sempre dettare i propri tempi di lotta e di richiesta, e in questo momento la richiesta che viene è che è la priorità, come lo è stato il 6 gennaio scorso a Bilbao con la manifestazione che ha radunato oltre 50.000 persone a Bilbo, e una manifestazione che a Bilbao ha lasciato sicuramente il segno, perché era una manifestazione tutta tesa a chiedere che si apra un processo politico democratico e che soprattutto ci siano delle soluzioni per chi attualmente è in galera e paga per lo Stato spagnolo per aver difeso invece la lotta e la libertà del popolo basco. Si paga con tanti anni di galera anche per, non obbligatoriamente per aver militato in organizzazioni armate, ma anche solo per essere stato magari militante di alcune organizzazioni giovanili come può essere Segui, oppure per alcune costruzioni politiche, costruzioni di magistratura che vogliono accorpare tutta la lotta alla lotta armata, e quindi magari manifestazioni di piazza che sfociano in scontri con polizia sono state poi, quando vengono fermate e arrestate le persone, vengono definite terroriste e le pene tali. Quindi sì, se per caso, non so, per dire, facciamo degli esempi anche pratici, un incendio, un assalto, non so, una rottura di un bancomat nei Paesi Bassi, si paga 10-12 anni di carcere. La militanza, gli scontri, l'incendio di cassonetti e barricate, per esempio il caso di un compagno di Irunia, che è stato anche diverse volte in Italia, che conosciamo bene, nel suo caso per esempio era stata comminata in primo grado una pena di 8 anni di reclusione per un fatto di questo tipo, quindi per una vicenda di piazza legata a, tra l'altro, anche non confermata, perché lui si militava nell'organizzazione che aveva organizzato quel giorno, ma lui in quel periodo era in Italia, tra l'altro, ma questo è un altro paio di maniche. Dal punto di vista anche prettamente della sua vicenda giudiziaria particolare, non sto più a raccontare oltre. Quello che c'è in generale da dire è che nel Paese Basco si continua a vivere uno stato d'eccezione determinato dalla impossibilità di muoversi, di poter liberamente esprimere la voglia di autodeterminazione di questo popolo, che ha nulla a che spartire con lo Stato spagnolo e nulla a che spartire con lo Stato francese, e soprattutto però quello che porta avanti ormai da tanti anni è un diverso modello di società, un modello alternativo al modello neoliberista che è stato, che si evidenzia invece in questi due stati, ed è questa la poi la chiave di volta per riuscire a leggere il movimento indipendentista basco come un movimento che si è sempre schierato a fianco anche del popolo palestinese, del popolo curdo, che oggi infatti sono qui in piazza a Milano per sostenere anche essi la lotta invece in questo caso di Scaleria per Scaleria Libera. Io, Ria, dopo questo un po' quadro anche di tipo politico sulla situazione nel Paese Basco, direi che possiamo anche lasciarci e risentirci quando raggiungiamo il Piazza Duomo per gli interventi, in modo tale da riuscire a farveli ascoltare e sentire, andare a chiudere un po' con la manifestazione di oggi.
Allora, questo è quanto avveniva in quel di Milano sabato scorso, praticamente in contemporanea a Gasteiz c'era un'altra grande manifestazione. Manifestazione che si tiene ogni anno, ogni 3 di marzo, nella capitale amministrativa del Paese Basco per ricordare i tragici fatti del 3 di marzo di tanti anni fa, il 3 di marzo del 1976, quando nel corso di una manifestazione operaia a Gasteiz, per l'appunto, 5 operai vennero uccisi a pistolettate dalla Polizia Nazionale, uno degli episodi più violenti per quanto riguarda la repressione di manifestazioni pubbliche nel Paese Basco. Sabato c'è stata una grande manifestazione come ogni anno in quella di Gasteiz, migliaia persone che hanno sfilato soprattutto per le vie del quartiere operaio di Saramaga per ricordare i 5 operai assassinati, ma anche per chiedere giustizia e diritti sociali per tutte e tutti, parole che risuonano sempre uguali a 36 anni di distanza. La situazione che sembrava essere tranquilla nel mentre la manifestazione si stava recando verso il centro della città, verso la Plaza della Virgen, ha un a certo punto però è degenerata. È degenerata perché il corteo ha deciso di fermarsi poco prima dell'arrivo della manifestazione di fronte alla sede del Partito Popolare, il Partito Popolare che è l'erede diretto del regime franchista, insomma, per personaggi e per ideologia, quindi erede diretto degli assassini di 36 anni fa. L'intenzione era quella di realizzare un sit-in pacifico di pochi minuti, e però così non è stato, perché la polizia autonoma ha reagito malissimo, ha realizzato una carica immediata e a freddo nei confronti della manifestazione. Ci sono stati numerosi feriti e contusi, e tre arresti immediati e altri che sono arrivati successivamente. Insomma, passano tanti anni, ma evidentemente le cose rimangono le stesse. Per così correttezza istituzionale dobbiamo dire che oltre alla manifestazione dove erano presenti migliaia di persone, c'è stato anche un atto ufficiale organizzato dal governo basco, che è un governo sostanzialmente bipartito che vede insieme socialisti e Partito Popolare, nel corso della mattinata, a cui atto a cui hanno partecipato circa 20 persone, questo per capire un po' la situazione. Più tardi la grande manifestazione di piazza, che si è conclusa come abbiamo detto. E allora 11:05, noi andiamo a concludere la puntata di oggi di Radio Euskadi con un lungo articolo che è apparso sul Manifesto ormai qualche tempo fa, il 22 febbraio scorso. Avremmo voluto leggervelo prima, ma insomma sono successe parecchie cose per cui non c'è stata la possibilità di farlo. Lo facciamo adesso, anche perché poi non è un articolo di attualità, ma è un'intervista a un autore basco piuttosto conosciuto, uno dei nostri miti, lo diciamo subito, insomma, così andiamo subito mostra di partigianeria. Stiamo parlando di Joseba Sarrionandia, scrittore, poeta e saggista basco, esule dal 1985, quando con una rocambolesca fuga raccontata dai Cortatu nella loro immortale canzone Sarri Sarri, riuscì ad evadere nascosto nella cassa di un gruppo musicale dal carcere di Martuten, insieme a un altro militante basco, Iñaki Picabea. E Sarrionandia scrive dall'esilio perché è esule, è latitante e ha pubblicato da poco un libro dal titolo Siamo Mori nella Nebbia, un libro in cui affronta i temi dell'esilio, della lingua e della spagnolità dei baschi, dei comportamenti dei poteri forti, i mezzi di comunicazione, la borghesia, l'esercito e tanto altro ancora. Una intervista tradotta dal benemerito Roberta Gozzi, e vi andiamo appunto a sintetizzare quello che dice Sarrionandia. Il tema principale dell'opera è il potere, e il punto di partenza è una grammatica berbera scritta a Tetuan e a Tangeri alla fine del XIX secolo. Possiamo paragonarla al vaso di Pandora che una volta aperto provoca catastrofi di ogni tipo. Volevo raccontare di come uomini e donne vivono in società basate su rapporti di potere e di oppressione, tenendo ben presente il fatto che nel Nord Africa l'imperialismo europeo ha raggiunto l'apoteosi. Nello sviluppo capitalista, come ha mostrato Max Weber, è stato decisivo il concetto religioso puritano della vita legato al denaro. Successivamente la costruzione degli stati-nazione, il colonialismo nel terzo mondo, così come la globalizzazione e il consumismo attuali, non ne sono che la continuazione. Questo saggio è un invito a prendere coscienza dei rapporti di potere che controllano il mondo oggi. Hai optato per la sperimentazione, chiede il giornalista quando ti sei avvicinato alla saggistica. Questo vuol dire che è finita l'epoca del saggio che difendeva un punto di vista forte? Nell'università, risponde Sarrionandia, la forma saggio tiene ancora banco, ma spesso non serve a nulla se non all'autore per ottenere un titolo. Ci sono sociologi come Thorstein Veblen che avevano analizzato bene questo fenomeno già più di un secolo fa. E le cose peraltro sono andate peggiorando. Le università basche oggi assomigliano a quelle di Chicago di un secolo fa, contribuiscono cioè a burocratizzare il pensiero. Sono convinto che quando un pensiero unico spinge verso la dissoluzione di tutti gli altri pensieri è il momento buono per pensare seriamente alle cose. Quando dicono che la storia è finita, significa che c'è davvero in gioco qualcosa nella storia del mondo. definiamo come identità, continua Sario Nandia, in realtà è una cosa ordinaria, ciò in cui tu ti identifichi e ciò che funziona come punto di riferimento. Se questo processo avviene in modo naturale, se non trovo ostacoli, non ci sono ragioni per cui tu gli dia importanza, ma se ci sono ostacoli allora diventa un problema. L'identità proibita può arrendersi e piegarsi al modello imposto, oppure può scegliere di resistervi. È evidente che esiste un'identità basca con una storia dolorosa, con una lingua emarginata, una geografia divisa. L'identità non ha niente di meraviglioso in sé, è qualcosa di ordinario. Tutte le persone hanno un'identità, come tutti hanno i piedi, ma se ti pestano i piedi li noti di più perché fanno male. Anche le identità negate sono cosa corrente e se ne può parlare usando la formula iniziale di tutti i racconti. C'era una volta. Le storie passano, le lingue si dimenticano, le carte geografiche si rinnovano, le identità cambiano. Ma quando nel XIX secolo si affermarono gli stati nazionali, molti baschi non vollero integrarsi nell'identità spagnola o francese e da allora in poi l'identità dei baschi è diventata un'identità di resistenza. Attualmente siamo in una terza fase, non abbiamo ancora capito e scoperto come trasformare questa identità resistenza in un'identità progetto. I tentativi fatti nel corso del XX secolo si sono rivelati sbagliati. Esiste una comunità basca, ma il progetto politico nazionale non arriverà da solo e lo si può solo costruire. Noam Chomsky, gli chiede ancora l'intervistatore, sostiene che tutte le persone attingono a una grammatica universale, mentre Anna Wierzbicka ha parlato di una semantica universale. Sono teorie che possono essere utilizzate come argomento a favore delle lingue dominanti. Il tuo punto di vista qual è? Mi piacciono entrambe le tesi, risponde Sario Nandia. Ogni lingua ha la sua propria visione del mondo e tutte le persone possiedono una grammatica universale. Sono elementi complementari, due belle metafore. D'altra parte, qualunque pretesto può essere utilizzato come argomento a favore delle lingue dominanti. Siccome esiste un'unica grammatica universale uguale per tutti, chi detiene il potere dirà che le altre lingue sono di troppo, oppure che le lingue delle comunità che vivono per esempio in montagna danno una visione differente e più limitata del mondo, vale a dire più o meno che quelli che parlano la lingua di montagna sono degli idioti. E si potrebbe anche arrivare a dire che non c'è abbastanza carta per pubblicare libri in diverse lingue. Chi vuole imporre una lingua dominante ha la legge della forza dalla sua parte. Si è spesso proclamato, gli chiede ancora il giornalista, l'essenza, la razza e l'idiosincrasia della baschitudine. Tu per contro hai spesso proposto una cultura basca aperta. In un'epoca di sincronismo, di métissage, di meticciato, di cosa parliamo quando parliamo di cultura basca? Se si dovesse fare un museo, la cultura basca sarebbe quella che non è in un'altra lingua, la parte specifica della cultura basca, con le sue bizzarrie da esporre accuratamente dietro una vetrina. Ma in senso più ampio, la cultura basca è tutta la cultura dei baschi, inclusi gli elementi che ovviamente condividiamo con le altre culture. La cultura dei baschi in generale è aperta e ampia, non perché sia io a proporlo, ma perché è così. Il mélange e il cambiamento esistono da sempre, con la cultura romana, con secoli di civiltà cristiana, con la Spagna, con la Francia.
De la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock. De la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock. De la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock.
La globalizzazione, continua Sario Nandia, ha detto l'economista Galbraith, è un soprannome utilizzato per nascondere l'espansionismo senza limiti dell'impero. In ambito culturale la globalizzazione è l'americanizzazione. In realtà non si tratta di un nuovo genere di imperialismo e la memoria della nostra lingua è migliore della nostra quando si tratta di ricordare del passato. C'è stata per esempio una dominazione romana, si nota da differenti parole basche. A differenza del colonialismo di un tempo, però, l'imperialismo attuale funziona utilizzando un'ideologia multiculturale. È la faccia pulita della globalizzazione perché l'impero ha più di una faccia, come Giano, la faccia militarista e usurpatrice e la faccia moderna e cosmopolita. Gli apparati della globalizzazione non impongono una cultura monolitica, almeno in apparenza, ma promuovono la diversità culturale sul mercato. L'apertura culturale non è affatto innocente, come non lo è in economia l'apertura del mercato. È indispensabile un po' di senso critico. Questo marketing multiculturale non viene di per sé a dare una mano alla diversità. Si potrebbe dire che si tratti il più delle volte di una maschera per nascondere il saccheggio economico e la violenza politica. E c'è, secondo me, un punto chiave. La società neoliberale consumistica dice di proporre il multiculturalismo, ma distrugge le basi comunitarie della cultura. Di fronte a questo multiculturalismo del mercato è indispensabile un multiculturalismo critico. Il rapporto fra individuo e mercato è un rapporto di consumo. In un negozio trovi 12 marche diverse di burro, puoi scegliere, non solo puoi, ma devi continuamente scegliere fra 12 marche diverse di burro. Puoi anche pensare di avere un grande margine di potere di decisione, anche se hai sempre meno possibilità di decidere qualcosa di importante. Dobbiamo recuperare gli spazi di comunicazione e democrazia. Noi baschi dobbiamo trasformare il paese basco in uno spazio di comunicazione. Una nazione è essenzialmente questo, uno spazio di comunicazione. Gli spazi di comunicazione in politica diventano spazi di decisione. La comunicazione e la solidarietà potrebbero essere le basi di una buona democrazia. Bisogna andare oltre la resistenza, proporre un progetto culturale e politico, con scelte di maggior consistenza rispetto a quelle che ci vengono proposte al supermercato o in TV. Bisogna proporre degli spazi culturali e politici migliori degli show della televisione. Se si produce una buona letteratura, leggerò in euskera, in basco, ma se la letteratura in basco non mi dice niente, preferisco leggere le opere di un altro autore.
Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea de frente. Te quiero y quedamos en la barricada a las tres, con las fuerzas de la victoria. Al amanecer siempre me ha interesado.
Non credo e non penso, continua Sario Nandia, che i conflitti sorgano a causa delle differenze culturali e filosofiche. I problemi fra le persone sorgono semplicemente quando qualcuno cerca di sottomettere qualcun altro. Siamo immersi in rapporti di potere duri e questa relazione fra il restare intrappolati e la resistenza non è nata ieri. Bisogna affrontare le cose non in modo unilaterale, bensì ascoltando gli altri. La ragione non è assoluta. La ragione è contingente, storica e cangiante. Non è facile rendersene conto. Né essere coerenti. A me piacerebbe vedere i baschi difendere delle buone idee in modo creativo a favore della sovranità e di una società egualitaria. Gli stati che ci dominano non ci daranno nessun diritto. Ognuno di noi deve diventare sovrano. Noi baschi dobbiamo imparare a organizzarci come una comunità. Se fosse possibile sotto forma di Stato-nazione, come gli altri, tanto meglio, finché non è possibile in un altro modo. Le fondamenta della nazione non sono ancora state poste. I giovani di tanti paesini non sanno, per esempio, chi sono grandi esponenti della cultura basca. Non abbiamo ancora creato uno spazio di comunicazione collettivo, uno spazio di relazioni e di solidarietà. Una nazione è uno spazio di comunicazione e, come corrisponde a qualsiasi comunità, di decisione. La capacità di decisione arriverà se siamo in grado di formare un insieme. In conclusione, gli chiede il giornalista, il filosofo spagnolo, o presunto tale diremmo noi, Fernando Savater, sostiene che il Paese Basco è un'invenzione e che quindi è falso. Direi il contrario, risponde Sario Nandia. Il Paese Basco è stato pensato e proprio per questo è vero. Qualunque nazione che esista è una rappresentazione sociale. Anche la Spagna lo è e questo non vuol dire che sia falsa. Il Paese Basco è frutto di un'invenzione quanto lo è la Spagna. Se per i baschi è reale il Paese Basco, anche la Spagna sarà più reale nel Paese Basco. Affermare che il Paese Basco è frutto dell'immaginazione per sostenere che la Spagna non è un'invenzione ed è reale, questo sì che mi sembra un ragionamento contorto. Anche la bussola fu un'invenzione, forse per questo è falsa. L'immaginazione è importante, la fantasia è necessaria anche per rendersi conto di ciò che è vero. Si prende la forma e si plasma. Se non immagini niente, tutto assomiglierà a quel niente. La realtà è molto più estesa e complessa di quanto possa spiegare qualunque forma di realismo ed è l'immaginazione a darle un significato. Occorre imparare a vedere le cose, a vedere anche le possibilità ancora non realizzate. Attualmente ci sono in giro sempre più immagini e più suoni, ma le parole e le idee si annebbiano e si sporcano facilmente. La letteratura e la filosofia sono come una lavatrice. Si possono usare per ripulire un po' le parole e le idee, come si puliscono gli occhi o i vetri delle finestre. E allora, con la presentazione di questo Moroak Gara Belainò Artean, Siamo Mori nella Nebbia, saggio di José Basarrionandia, che speriamo di vedere pubblicato prima o poi in italiano, andiamo a concludere la puntata odierna di Radio Euskadi, quando sono le 11:21 minuti primi. Radio Euskadi vi dà appuntamento fra una settimana, lunedì prossimo, sempre intorno alle 10:15, sempre sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, o se volete sul sito www.ondarossa.info. La posta elettronica della trasmissione è sempre la stessa, radioeuskadi@autistici.org. E quindi noi ci andiamo a salutare con la sigla di chiusura di Radio Euskadi, poi ancora corrispondenze registrate ieri da Torino e da Londra, quindi a mezzogiorno corrispondenze operaie, alle 13, come detto, il giornale radio dell'ora di pranzo.